tramonto di una delle donne, no? Mercoledì 20:30 preghiera, giovedì cosa c'è? Studio, a che ora? Alle 8, bene. E poi sabato c'è una conferenza da Abbiate Grasso che tratterà l'argomento del creazionismo. Cosa significa creazionismo? Creazione, cosa è successo all'inizio di tutto secondo la Bibbia? Big Bang?
Ma
ecco, abbiamo una voce che vuole fare anche lui commenti.
Prova, funziona, allora te lo passo.
Grazie. L'abbiamo provato. Comunque saremo, se non sbaglio, Giuseppe, ti ricordi a che ora era? Alle 4:30. Secondo me se ci incontriamo qui in Veritas, lo metto qua, ok. Alle 4:15. Va bene? 4:15. Mamma mia, adesso mi sento doppio, mi sa. Un po' più basso. Okay. Così. Ecco, 4:15. Durerà, se non sbaglio, fino alle 7, giusto? Vuol dire che è una conferenza lunga, non è una predicazione corta, sarà proprio una conferenza, mini conferenza su questo argomento. Ok? Poi il 6 novembre c'è il battesimo, che ovviamente vogliamo pregare, vogliamo essere tutti qui nel limite del possibile. Atti. Galati. Ho visto Atti. Galati capitolo 2. Galati capitolo 2 è dove vogliamo passare insieme la mattina, approfondendo quello che l'Apostolo Paolo ci ha trasmesso, ci ha trascritto. E vogliamo leggere Galati 2 dell'1 fino al 5. Galati 2 dell'1 al 5. Poi trascorsi 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annunzio fra gli stranieri, ma lo sposi privatamente a quelli che sono i più stimati per il timore di correre o di aver corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro, neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Signore, ho bisogno del tuo aiuto questa mattina. Abbiamo bisogno del tuo aiuto questa mattina, perché vogliamo che queste parole possano toccare i nostri cuori, possano veramente essere forse il balsamo di cui abbiamo bisogno, o forse la dinamite, Signore, per radere al suolo le cose che abbiamo permesso di essere costruiti nei nostri cuori, che tu devi dimolire attraverso queste parole. Signore, ti prego di essere tu il nostro maestro, tu la nostra guida, e che possiamo uscire da qui incoraggiati, ma Signore, avendo visto, essendo stati esposti alla nostra natura e al nostro disperato bisogno di un Salvatore. Ti ringrazio per questa Chiesa, ti ringrazio per l'opportunità che mi dai a me di parlare della Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Non penso che sia una notizia nuova per nessuno di noi, ma per essere un cristiano vero ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Per essere un cristiano vero ci vuole uno spirito diverso della norma, ci vuole uno spirito azzardato, combattente, uno spirito che, come descrive Ebrei 10:39, dice: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma quelli che hanno fede per ottenere la vita. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. È vero? La parola tirarsi indietro è una parola combattente, è una parola che viene presa dall'economia delle parole della battaglia, e letteralmente quando gridiamo in battaglia, ritirata! Se un cristiano non ci permette questa opzione. E vediamo l'Apostolo Paolo che lui non ha mai gridato, ritirata! Era un uomo che guardava in faccia dei re, guardava in faccia comandanti di eserciti, centurioni, leader politici, sommi sacerdoti, e li guardava in faccia e li parlava della verità della parola di Dio. E oggi abbiamo un episodio in cui vediamo in modo chiaro esposto il coraggio dell'Apostolo Paolo. Lui ha avuto tanti oppositori, tante persone che hanno voluto zittirlo, spaventarlo, ma oggi ha un avversario molto particolare che richiede che lui parli con queste parole fortissime, e lui si scontrerà con le tendenze e le personalità che rappresentano il legalismo. Il legalismo. Ora, non era la mia intenzione iniziare questo inizio di Galati sottolineando prima l'integrità di Paolo, abbiamo visto qualche settimana fa, poi l'irreprensibilità di Paolo e oggi il coraggio di Paolo, però se valutiamo le parole di questi versetti è quello che vediamo nella sua persona. Vediamo che questo è quello che viene fuori dall'uomo di Dio quando si trova nell'arena di alta tensione. Quando lui va nell'arena dell'alto conflitto, è questo ciò che viene fuori da lui. Cosa viene fuori da noi? Facile quando il tappeto rosso ci è messo davanti. Facile. Amo Cristo, gloria a Lui. Ma quando la ganascia si stringe e veniamo messi in quel momento di stretto, di circostanze, cosa espelle il me interiore? Cosa verrà fuori di noi? Speriamo che come Paolo possa uscire fuori questo spirito coraggioso, questo spirito combattente. E qual è la natura di questo combattimento? In questi primi capitoli abbiamo sorvolato il fatto che lui si sta difendendo delle accuse dei suoi avversari che dicono che Paolo era una mina vagante e che il suo Vangelo, solo per grazia, libero dalle opere, era un Vangelo fasullo, era un Vangelo non vero. Perché? Perché lui agiva indipendentemente dai capi di Gerusalemme. E loro vogliono vedere di dove hai preso tu questo tuo Vangelo, Paolo. E lui deve dimostrare, narrando le tappe diverse della sua vita, che lui e il suo messaggio hanno una precedenza divina. Il suo Vangelo della salvezza per la sola grazia non è da uomo, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo. Ed è questo che in questi primi due capitoli lui sta dimostrando. E nel brano di oggi vogliamo vedere, vogliamo esaminare questo coraggio di Paolo, perché viene messo in mostra in un modo incredibile. Nessun episodio mette più in vista il coraggio di questo, forse. E la domanda è: cosa tira fuori di lui questo suo gigante interno, questo Ercole nascosto che lui ha nel suo cuore? È la minaccia dei legalisti, è la minaccia di questi, versetto 4, falsi fratelli che lui individua. Questa è la minaccia. Però vogliamo iniziare col versetto 2, prima di arrivare al 4, per vedere e mettere in risalto il coraggio che l'Apostolo Paolo ha dimostrato. Prima di tutto ha dimostrato coraggio di ubbidire, versetto 1 e 2. Dice che trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba. Salì, e poi versetto 2, vi salì in seguito a una rivelazione. Paolo si trovava per 8 anni in Tarso, come leggiamo in Atti 9:30, e in Atti 25 andò, se vi ricordate, se non vi ricordate scrivetelo e poi potete andare a vedere i passaggi. In Atti 11:25 andò ad Antiochia portato da Barnaba, se ci ricordiamo. E Paolo stava bene col suo ministero. Paolo aveva la sua chiesa, aveva le sue persone alle quali ministrava. Perché non ha continuato a ministrare lì nella chiesa di Antiochia e continuare con le sue predicazioni? Perché si è scomodato per salire a Gerusalemme, che tra l'altro non è che gli portava tanti belli ricordi, avevano cercato di ucciderlo in Atti 9, i giudei greci, i giudei ellenisti. Ma Paolo salì a Gerusalemme, prese le sue valigie, salutò i suoi amici e fece il viaggio di 400 chilometri a piedi per una ragione sconvolgente, per mettersi in gioco, per esporre il suo Vangelo alla Chiesa di Gerusalemme. Lui è stato ubbidiente. È stato ubbidiente quando la cosa più facile sarebbe stato: mi rimango qua, nella mia comodità, nel ministero che Dio mi ha dato. Lui dice in versetto 1 che salì in seguito a una rivelazione, versetto 2, in seguito a una rivelazione. Ora, non voglio scavare troppo nel retroscena, sarebbe uno studio intero soltanto cercare di capire la cronologia della vita di Paolo. Ci sono diverse domande riguardo a questa rivelazione. Se leggiamo in Atti 11 c'era la rivelazione di Agabo, se ci ricordiamo, in cui lui ha detto che ci sarebbe stato una carestia e la chiesa di Antiochia ha mandato Paolo e Barnaba per portare una sovvenzione ai santi di Gerusalemme. E molti vedono in questo capitolo 2 un parallelo molto chiaro con Atti 15, il concilio di Gerusalemme. Di nuovo, il concilio di Gerusalemme, vi incoraggio a studiare voi, per conto vostro, questo cardine nella storia della Chiesa primitiva, perché in Atti 15 vediamo che viene chiamato un concilio per trattare proprio questa domanda: cosa dobbiamo fare con la domanda gentili e giudei? Bisogna o non bisogna circoncidere i convertiti gentili? E questo è Atti 15. E alcuni vedono una sovrapposizione tra Atti 15 e Atti 2, tra il concilio di Gerusalemme e Atti 2, quando lui dice che salì per incontrare i grandi capi. Io non penso che sia questo il collegamento. Invece vedo più chiaramente che questa salita è stata in seguito alla rivelazione di Agabo e che è stato confermato da una spinta, una convinzione interiore. Vi do solo un versetto, se vi interessa, Atti, in Atti 16, se Paolo aveva già in mano la risoluzione del concilio di Gerusalemme, l'avrebbe menzionato nel libro di Galati, ma non lo fece. Atti 15:4, leggiamo questo. 16:4, dopo il concilio di Gerusalemme, dice questo in 16:4, passando di una città all'altra, e nel contesto delle chiese della Galazia, trasmisero ai fratelli perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Lo scopo del viaggio era proprio quello: trasmettere il risultato del concilio di Atti 15 alle chiese, ma nel libro di Galati non si trova traccia di questo concilio. E Paolo salì a Gerusalemme per conto di questa rivelazione. A noi interessa più che altro il fatto della ubbidienza di Paolo. Quando tutto era contro l'idea di salire a Gerusalemme, lui invece è salito. E io credo che sia solo tanto per la rivelazione esterna, sicuramente c'era anche una rivelazione, una convinzione, una conferma interiore, perché tante altre volte aveva ignorato le rivelazioni di altri. Una convinzione interna, confermata da una convinzione esterna, ha spinto a Paolo a ubbidire in uno dei contesti più difficili della sua vita. Forse stai affrontando tu dei contesti difficili e ti va di non ubbidire proprio in questo punto. Più facile rimanere dove sei, non esporti, non dare un passo fuori nel campo aperto. Stai disubbidendo Dio in qualche area della tua vita oggi? Forse solo il mio dire la parola obbedienza ti fa venire in mente quell'area, quella abitudine. Noi vogliamo essere sicuri di essere ubbidienti al Signore. E voglio ricordarti che nella tua lotta per l'ubbidienza non sei da solo. Paolo non era Paolo per qualche capacità naturale, qualche capacità umana. Lui è diventato l'uomo che è diventato perché lui camminava con Cristo Gesù. Se camminiamo con Cristo Gesù, avremo tutte le risorse per avere coraggio, per ubbidire. L'ubbidienza è la forma più alta di coraggio pratico. L'ubbidienza è la forma più alta di coraggio pratico. Paolo ha avuto coraggio per ubbidire, ha avuto il coraggio, numero due, per esporsi rischiando così di perdere rispetto, amici, stima, e in realtà tutto. Questo è ciò che vediamo in versetto 2b. Esposi loro il Vangelo che annunzio fra gli stranieri, ma lo spose privatamente a quelli che sono i più stimati, per il timore di correre o di aver corso in vano. Paolo andò a Gerusalemme e mentre lì approfittò per esporre il suo Vangelo a Giacomo, Pietro e Giovanni, i cosiddetti estimati o i cosiddetti pilastri. Lo espose e nell'esporlo stava esponendo anche se stesso. Stava esponendo anche se stesso. Poteva fare il contrario. Poteva nasconderlo completamente. Poteva non andarli a cercare. È stato lui ad andare a cercare loro. Poteva usare mezzi termini quando si incontrava con loro a parlare del suo Vangelo. Poteva usare parole lusinghevole, poteva usare intrighi, comportarsi con astuzia e falsificare la parola. Tutto questo lui poteva farlo. Forse conosci il tipo. Conosci il tipo che è come la gelatina, non riesci mai a sapere cosa sta pensando, dove sta venendo. Questo non è Paolo, perché lui ha il coraggio di esporsi, nonostante il rischio che possa comportare. A cosa si espose? A cosa si espose? Cosa rischiava? Lo leggiamo qua. Dice che lui rischiava di aver corso in vano, di perdere tutto il lavoro dei suoi ultimi 14 o 17 anni, dipende come lo conteggi. Ora, questa frase ci fa riflettere un attimo, aspetta, sembra di andare contro tutto quello che sappiamo di Paolo fino al momento. Paolo, non stai dicendo che tu corri da solo, tu sei una istituzione a parte, perché adesso tu, se non hai l'autorizzazione di questi tre pilastri, dici che avrai corso in vano, che avrai perso il tempo. Stai dicendo che il tuo Vangelo invece ha bisogno dell'autorizzazione dei grandi capi? Non ha senso. No, no, questo non era quello che rischiava Paolo. Paolo era convinto nel Vangelo che stava predicando. Quello che lui rischiava era che questo meraviglioso progetto della Chiesa, che non è giudea e non è gentile, non è spagnola, non è italiana, non è sudamericana, e tutti i popoli e tutte le lingue, se i capi non accettavano il suo messaggio, tutto sarebbe raso al suolo. Il suo lavoro di vedere una chiesa globale, internazionale, non andrebbe avanti. Si espose a perdere tutto. Lui ebbe il coraggio di esporsi a perdere tutto, perché era la cosa giusta da fare. A chi si espose? Si espose a questi stimati, lo leggiamo in questo versetto, esposi loro il Vangelo a me annunziato ai più stimati, lui mette questa parola in risalto, c'era in gioco il suo status, C'era in gioco la sua reputazione. A nessuno gli importa perdere la faccia davanti a persone anonime. A nessuno gli importa perdere la faccia davanti a stranei. Ma perdere la faccia davanti a quelli che noi stimiamo. Wow. Alcuni di noi ci tremano solo le gambe, pensando di perdere l'amicizia. Ci tremano le gambe solo a pensare al poter perdere l'affetto di quella persona che io stimo, e se sono onesto stimo più che Gesù Cristo stesso. Ma Paolo si espose, era pronto a rischiare di perdere anche la stima. Si mette in gioco per il bene maggiore. La domanda per me e per te è questa. Abbiamo degli stimati che non siamo pronti a fare un passo di obbedienza perché abbiamo paura di perderli? Forse non sono persone, forse sono altre cose che noi stimiamo, i più stimati nei nostri cuori, e abbiamo timore di perderli e rimaniamo nel nostro guscio, rimaniamo nella comodità perché non vogliamo parlare o non vogliamo sbilanciarci. Non è vero che l'influenza più grande nelle nostre vite tante volte è la stima degli altri. Non è vero. Pensa alle decisioni che prendiamo. Non è vero che tante le decisioni che prendiamo è perché vogliamo la stima degli altri. A scuola. Quanto è difficile sbilanciarsi per Cristo, essere chiari per Cristo, sapendo che i prossimi 4-5 anni magari io mi sono sigillata la mia reputazione per essere etichettato come il fanatico, il religioso. Stimati, al lavoro, e i pastori non sono senza colpa neanche in questo. Il coraggio per esporsi e rischiare di perdere amici, di perdere tutto, quello che Paolo era disposto a fare. Numero 3, coraggio di resistere contro assalti indiretti al Vangelo. Questo lo vediamo nel versetto 3. Neppure Tito, che era con me, era costretto a circoncidersi. E questo viene tante volte nella forma dell'opinione pubblica. Ma Paolo non si piega. Perché? Perché lui è coraggioso. Non si piega a questa opinione pubblica. Lui è rimasto l'unico. Pietro, Barnaba, tutti gli altri sono caduti come le foglie autunnali davanti alla pressione. Paolo è rimasto in piedi. E anche per questo gesto del far circoncidere Tito, lui resistette da solo contro gli assalti al Vangelo per la sola grazia. In questo episodio. Adesso ci addentriamo in questo attacco frontale tra Paolo e i suoi avversari. E quello che mi sfida tante volte e mi incoraggia tanto è che io non scelgo i versetti che trattiamo, e io affido al Signore il fatto che questo argomento è qualcosa che dobbiamo sentire. Non l'ho scelto io, è quello che Dio ha messo davanti a noi per studiare. E lui riserva le sue parole più forti a non gli abbandonati al peccato, ma ai legalisti. Ed è incredibile vedere Paolo in atto. Questi versetti cominciano a farci vedere l'approccio di Paolo contro il legalismo. Il legalismo che cos'è, se vogliamo definirlo? Il legalismo è religione senza il cuore. Religione senza il cuore. La santificazione che viene non dal potere del Vangelo, ma la santificazione o la trasformazione morale che viene attraverso l'imposizione da parte di altri. Questo è legalismo. Noi siamo interessati al comportamento imposto. Noi siamo interessati alla trasformazione che viene da un cuore rigenerato dallo Spirito Santo di Dio. Sapete che lo dico spesso? Se qualcuno non vuole venire in chiesa la domenica, e poi no, vado per accontentare. accontentare il pastore o per accontentare i fratelli, non venire in chiesa. Poi non è giustificato, renderai conto come renderò conto io, ma il punto è questo: se il tuo cuore non esplode con la gioia di venire ad adorare il Signore e tu non vuoi venire a proclamare le sue lodi e preferisci guardare la TV, guardala. Noi vogliamo il cuore, Dio vuole il cuore delle persone. Ora, lo zelo per la santificazione non è legalismo. Che Dio ci dia più uomini e più donne affamati per la santificazione, amen? Ma è una santificazione che nasce dalla potenza del Vangelo e che io posso viverlo perché la grazia mi spinge a viverlo, non perché qualcuno mi ha detto che devo farlo. Ora, questa è la prima volta che vediamo il punto centrale nel libro di Galati, la lotta tra Paolo e le pretese legalistiche dei suoi avversari. Perché tutto questo trambusto riguardo la circoncisione di Tito? Perché arriva al punto di dire che se Tito veniva circonciso, sarebbe come rendere di nuovo schiavi la chiesa di Galati? Perché lo dice? Cosa? Da fallo! Paolo dice no, neanche per un'ora abbiamo piegato alle loro imposizioni. Cosa c'è in gioco? C'è in gioco semplicemente questo: il Vangelo di Paolo della salvezza per la sola grazia. Se tu aggiungi la circoncisione all'equazione, tu hai perso la salvezza offerta da Cristo. Se tu aggiungi la circoncisione, se aggiungi la fede più qualcosa, tu stai aggiungendo le opere alla equazione del Vangelo. Questo era un attacco non frontale, questo era un attacco non che veniva con accuse e riprensioni, con una lista di 100 argomenti, era l'attacco della pressione pubblica. Dai Paolo, cosa c'è di male? Circoncidilo. O magari non lo dicevano neanche, ma soltanto lo spingevano in modi manipolatori per far pensare che doveva farlo, e Paolo dice no, affinché rimanesse salda la verità del Vangelo. Paolo era da solo. Lui disse in 2 Corinzi: tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Sono parole coraggiose nel suo contesto. Ci vogliono persone di coraggio per resistere agli assalti del legalismo anche nel nostro. Lui poi prossimamente, in versetto 4 e 5, prende proprio di mira questo assalto diretto dei falsi fratelli. Fanno un assalto diretto al Vangelo della sola grazia. Li chiama persone che sovvertono il Vangelo. È qui dove vediamo Paolo arrivare ai più alti livelli di grandezza. Qua è dove il suo coraggio esplode e lui usa parole forti, quasi senza paragoni in tutte le sue epistole. E ci vogliono in ogni generazione persone che abbiano il coraggio di resistere le influenze del legalismo, di dare con la mano sinistra ma togliere la salvezza con la mano destra, aggiungendo altre cose. Che è successo? È successo che mentre Paolo era a Gerusalemme, con Giacomo, con Pietro e Giovanni, questi oppositori del Vangelo si sono intrufolati nella riunione, anzi proprio a causa di intrusi che sono entrati, Paolo ha dovuto fare un combattimento forte. E guardate come li caratterizza, li chiama falsi fratelli. Paolo individua queste persone presenti sia a Gerusalemme sia ad Antiochia, erano arrivati anche a Galati, e li chiama falsi fratelli. Insistevano che il cristianesimo di Paolo era mancante e che ricordano che dovevano aggiungere qualche cosa in più. E questo ci fa vedere il pericolo del legalismo. Pericolo del legalismo. Paolo non usa questa frase per il libertino. Vi rendete conto? Non riserva questa frase per quelli che sono abbandonati al peccato e si chiamano cristiani, avremo da dire riguardo a loro tra un attimo, ma usa queste parole per i legalisti. Incredibile se ci pensiamo. È possibile che una chiesa perda il Vangelo della sola grazia per una focalizzazione sbilanciata sulle opere? Sì. Sì. Ero in Spagna, mi ricordo, e c'era un gruppo che è nato, un movimento molto evangelistico, molto forte nella evangelizzazione, e amavano Cristo. E all'inizio andava alle riunioni e sentivi parlare del Vangelo liberatorio, ma poco a poco questi missionari dell'America hanno fatto vedere a tutti i loro convertiti che sembravano più americani del sud dell'America, non Sud America, del sud dell'America, e tu entravi là e non sentivi più il Vangelo e uscivi con l'idea che se io non porto la cravatta io andrò all'inferno. Questo è quello che ti veniva fuori dall'incontro. Legalismo. Non si parlava più del sangue, del legno, dei chiodi di Cristo. Legalismo. Ora, stiamo parlando del pericolo del legalismo, c'è anche il pericolo del libertinaggio. Arriveremo anche in Galati. Giuda 1,4 Paolo dice che ci sono empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Paolo dice in Galati 5, voi siete chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Anche questo è scritto. Okay? Però Paolo sta parlando qua del pericolo del legalismo e io ho il dovere di parlare in questa mattina. Noi siamo pronti tante volte a puntare il dito a tanti peccati, ma Paolo segnala i legalisti come il primo pericolo. Ora, come li definisce ancora? Intrusi. Pietro li chiama macchie, vergogne, macchie, cioè spuntano per la loro dottrina, per la loro vita. Agli occhi carnali sembrano forse uno di noi, ma chi ha discernimento spirituale vede che loro sono intrusi, aggiungono al Vangelo delle opere, intrusi. Paolo sta parlando dei legalisti, infiltrati li chiama, dice che sono infiltrati, l'idea qui è che si sono infiltrati di nascosto, entrano con delle false pretese, vengono dicendo sono un fratello, sono anch'io evangelico, ma non sono sinceri, vedremo che sono delle spie, che spiano la libertà. Sono intrusi, sono pula, non sono grano, sono ruggine, non sono acciaio, sono infiltrati. E non pensiamo che non può succedere in mezzo a noi. Qualche mese fa c'è stata una persona che è entrata nella porta della nostra sala avendo una dottrina completamente diversa, una cosa essenziale, e veniva sotto la pretesa, no, io voglio solo lodare il Signore, ma poi andava in giro parlando di una dottrina eretica. Può succedere anche a noi. Li chiama spioni, spioni è il peggior tipo di minaccia per la Chiesa, perché è una persona che si nasconde dietro una falsa identità e fa credere che è una cosa che non è, però a differenza dell'intruso, l'infiltrato, lui ha una intenzione di distruggerti. Questo fa lo spione. Vuole distruggere, raccolgono argomenti contro di te per farti fuori. In questo caso raccoglievano delle informazioni su Paolo per renderlo schiavo e rendere la Chiesa schiava. La spia mette una faccia, ma sua mente sta covando giudizio, tramando modi per renderti schiavo. A che cosa? Alle sue opinioni, alle sue idee. Questo è schiavismo, e alle sue aspettative. Voi fate ciò che non dovresti, voi non fate ciò che dovresti, secondo chi? Secondo lui. E siamo resi schiavi. Paolo ci mostra il modo di rispondere a queste persone, questi intrusi, falsi fratelli, infiltrano di nascosto e spiano. Cosa dice? Dice, non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento. Neppure per un momento. Qualcuno vuole aggiungere al Vangelo, noi neppure per un momento lo sopportiamo. Amici, la trasformazione e la santificazione non viene per l'imposizione di altri uomini su di noi. Io non posso imporre una condotta a nessuno di noi. Non sono Gesù Cristo. Non succede per l'imposizione, succede attraverso la rigenerazione e la potenza spirituale di Cristo che vive in noi. Così avviene la trasformazione spirituale. I legalisti pensano che è compito loro cambiare le persone, a immagine loro, ovviamente. Ma Paolo dice in un altro luogo: Dio della pace vi santifichi chi? Egli stesso, completamente. Fedele è colui che vi chiama ed Egli farà anche questo. Qual è il nostro compito? Predicare il Vangelo. Predicare che il regno di Dio è la potenza che può entrare nella tua vita e può tirare via tutte le cose, marce, tutte le cose. Ma è Lui che deve farlo. Forse c'è qualcuno di noi che ha un problema legalistico in un altro senso, ed è che non corre a Cristo dopo aver peccato. Forse il legalista che c'è dentro di te dice: no, no, prima devo fare qualcosa, prima che Gesù possa riabbracciarmi. Legalismo, hai aggiunto delle opere. È la sola fede che ci salva, è la sola grazia che ci permette di vivere nello stato della salvezza e della grazia. Non permettere che il legalismo prenda radice nel tuo cuore. Corri subito a Cristo. Se hai peccato, torna da Lui e Lui ti perdonerà. Numero 5, poi prenderemo la Santa Cena. Paolo dimostra il suo coraggio di lottare per il vero Vangelo. Dice: neppure per un attimo ci siamo, abbiamo ceduto affinché la verità del Vangelo rimanesse salda. Non è una lotta tra personalità, quello di Paolo e i suoi avversari. Non è chi è più uomo e chi può vincere l'argomento del Vangelo, non è questo. Il campo principale è il Vangelo è in gioco, il vero Vangelo, senza aggiunte e senza diminuzioni, senza aggiunte, sacramenti, cerimonie, pellegrinaggi, alcuni dicono i doni, tu devi avere i doni e tanti altri, no, ma neanche diminuito. Il vero Vangelo, il ravvedimento, il vero Vangelo che è la fede vivente che si manifesta, il vero Vangelo, questo è il campo di battaglia. È il Vangelo che viaggia in mezzo al legalismo da una parte e il libertinaggio dall'altra, il Vangelo puro di Gesù Cristo, la fede che opera per mezzo dell'amore. Non è la fede che opera, è Cristo che opera in noi. Non è la libertà di peccare, è la libertà dal peccare. Questo è ciò che il Vangelo ci dice. Galati 1,4 ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci alla presente secolo malvagio. Questo fa il Vangelo, fratello, ma lo fa il Vangelo, noi non possiamo farlo. Essa ci sostrae, essa ci salva. Vedete qui dove il Vangelo veramente prende il suo potere. Il Vangelo è la nostra salvezza. E dove qualcuno vuole tagliare la linfa vitale alla mia anima, io voglio trasformare, ma voglio trasformare come lo Spirito lo fa, non con miei inutili sforzi. Cosa succede quando il Vangelo viene perso e la Chiesa viene inondata da falsi fratelli? Sì? La Bibbia lì dice, alcuni non hanno una categoria nella loro mente per falsi fratelli, ma eccoli qua. Non è soltanto chi dice Signore, Signore in quel giorno che erediterà il Regno dei Cieli, ci sono i falsi fratelli. Ma il Vangelo è il punto centrale. Il Vangelo. Che Dio ci dia il discernimento, fratelli e sorelle, e il coraggio di lottare per il Vangelo sulla quale dobbiamo rimanere saldi. Prima di passare a prendere la Santa Cena in onore a questo Vangelo, in ricordo di quello che Cristo ha fatto, vogliamo passare un po' di tempo a riflettere. Sono diventato legalista. Forse la domanda per me è: sono troppo libertino, non ho capito quello che il Vangelo include nella mia vita. Qualunque sia la condizione nella quale vieni questa mattina, i tuoi peccati ti saranno perdonati. Non per il rito, ovviamente, ma per la fede che abbiamo in Cristo. Vogliamo prendere qualche minuto per riflettere, autoesaminazione. Ricordo che questi elementi sono aperti per coloro che hanno fatto una decisione per il Signore, sono convertiti, hanno Cristo nella loro vita, per persone che sono stati battezzati da adulti in dimostrazione di ubbidienza. Se tu hai queste due cose a posto nella tua vita, sentiti libero di prendere gli elementi, altrimenti ti prego di astenerti, non prenderli, perché la Bibbia dice che se li prendi senza discernere il corpo, stai mangiando un giudizio su te stesso, e ti prego di non prendere gli elementi se non sei nella condizione spirituale giusta per farlo. È mio compito dirlo, per il tuo bene. Dobbiamo passare qualche minuto, forse facendo anche riferimento a quello che ho detto prima, questo doppia dinamica di pianto e di gioia. Pianto per quello che sono io nella mia carne, mi riconosco, ma gioia per conto di quello che Cristo ha provveduto per noi attraverso il suo sacrificio. Vogliamo esaminarci e poi, nella libertà del Signore, prendere gli elementi che sono qui davanti a noi.